È una gioia di essere presente con voi. Siamo molto contenti di essere qui, di vedere le facce che conosciamo e le facce che non conosciamo. E siamo contenti di stare insieme con voi. Sono andato in pensione il giorno del mio compleanno, il 19 febbraio 2023, anni 70 anni, e ho preso un anno e mezzo per staccare la spina perché avevo bisogno di avere una pausa. Durante quel periodo di riflessione ho iniziato ad ascoltare una trasmissione radiofonica settimanale tenuta da un giocatore, il mio grande amico, con cui giocai basket per una squadra semiprofessionale, si chiama Athletes in Action, Atleti in Azione. L'amico era un pivot, il ruolo che ha la persona più alta della squadra, e lui ha 2,18 metri, e dunque è un po' alto. Il suo nome è Ralph Drollinger. Ralph è un credente devoto che ha avviato un ministero che si per raggiungere i leader politici che si chiama Capital Ministries. Da circa 12 anni Ralph tiene degli studi biblici a Washington DC per il Senato e il Congresso, mentre da circa 8 anni lo fa anche per il gabinetto del Presidente Trump e i membri del Senato e il Congresso e altri membri che vogliono studiare la Bibbia insieme con lui. Lui cerca di evangelizzare e di far discepoli dei leader politici. Ralph ha la visione di stabilire un ministero in ogni capitale internazionale, così come in ogni capitale degli Stati Uniti e in ognuno delle 40.000 città americane negli Stati Uniti. Ho sentito attraverso lo Spirito Santo, spingendomi a fondare una base di Capital Ministries nella nostra città, Arvada, che è un sobborgo di Denver in Colorado. Quando sono entrato a far parte di questo ministero, il mio amico Ralph, che è il presidente, mi ha parlato di una conferenza che lui e il suo team avevano in programma di tenere a Roma. Gaetano Sottile, non so se avete mai conosciuto o conosce il suo nome, è presidente e evangelista di Italia per Cristo. È diventato un rappresentante di Capital Ministries qui in Italia. Lui ha organizzato con Ralph una conferenza di formazione per 30 cristiani evangelici, 15 provenienti dall'Italia e 15 da diverse nazioni europee. Verranno per essere addestrati affinché possano evangelizzare e discepolare gli uomini e le donne della politica europea. Ralph ha steso a Janet e a me un invito a partecipare alla conferenza, e questa è la ragione per la quale noi siamo qui. Non saremmo mai venuto se non avremmo avuto questo invito, e dunque è una cosa importante. Abbiamo accettato volentieri il suo invito e, dato che siamo a Roma, vogliamo venire a trovarvi. E non soltanto voi, ma altri ancora, squadre di basket, altre chiese, persone che sono molto cari e preziosi a noi. È un grande dono che Dio ci ha dato. Quando pensiamo a Dio, di solito lo descriviamo attraverso i suoi attributi, giusto? gli attributi comunicali, come abbiamo cantato, la sua misericordia, la sua grazia, il perdono e così via. E quelli incomunicabili che abbiamo cantato anche stamattina, che lui non condivide con noi, la sua onnipotenza, onnipresenza, onniscienza, che solo lui ha queste cose. Hai mai provato a descrivere Dio indipendentemente dai suoi attributi? Puoi fare? Ah, ci sono forse alcune descrizioni di Dio che noi possiamo usare per descrivere Dio altro che non ha niente a che fare con i suoi attributi. Non lo so. Ma il mio modo preferito per descrivere Dio è: egli è un Dio missionario. Vediamo come Dio è un missionario attraverso la scrittura stamattina. E io faccio un volo attraverso le scritture per sottolineare questo concetto che Dio è un missionario stamattina. Nella presenza di Dio Padre, il Padre ha mandato Dio Figlio sulla terra a morire e versare il suo sangue per fare due cose simultaneamente. E abbiamo cantato di una cosa che Dio Figlio ha fatto attraverso la sua morte. La prima cosa, o una delle cose, è perdonare i nostri peccati. E questa azione si chiama espiazione. E viene fatto attraverso il sangue che lui ha sparso per noi. E questo è il nostro perdono, finché noi possiamo entrare nella presenza di Dio. Era talmente necessario che questo accada. L'altra, che non abbiamo cantato, era estinguere l'ira del Dio Padre che aveva contro di noi. Perché quando i figli disobbiscono, dentro di noi c'è un po' di ira, perché loro sono disobbedienti. E Dio ebbe questo con noi, con Adamo e Eva, perché erano disobbedienti. E c'era l'io, l'ira, ingiustizia che Dio ha subito. E questa deve essere estinguere il passato di estinguere. Voi sapete questo? E questa si chiama propiziazione. E queste due cose insieme dovevano essere risultato. Se no, noi non eravamo ancora perdonati da Dio. E Dio ha fatto tutto questo per noi. In Genesi 3:15 vediamo la prima profezia della Bibbia. Ascoltate. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. Questi sono i primi accenni al motivo per cui Cristo venne sulla terra. La profezia parla di un protagonista, la stirpe della donna, che è Gesù nato da Maria, e dell'antagonista descritto come la tua stirpe, che è Satana. Gesù Cristo schiaccerà la testa di Satana, il che significa che lo distruggerà totalmente alla fine dei tempi. E Satana gli schiaccerà il calcagno, il che significa che Satana ucciderà Gesù soltanto temporaneamente, ma solo per 3 giorni, e poi Gesù risorgerà dai morti e governerà il suo regno per sempre. Da Genesi capitolo 3 fino a 11:32 possiamo notare 3 tragedie a causa del peccato: la caduta, il diluvio e la dispersione. All'inizio di Genesi 12 Dio interruppe questo ciclo di declino chiamando un uomo Abramo. E Abramo e tutti i suoi e tutte le sue discendenze prima di lui erano come tutti gli altri popoli della terra. Giosuè 24:2 dice che la linea di Abramo era composta da adoratori di idoli. Pregavano il Dio del fiume, adoravano il Dio del sole, frequentavano le prostitute dei tempi della fertilità. Era una cosa tragica che loro vivevano dentro. Ma vediamo un cambiamento totale nella Bibbia in 12 Genesi da 1 a 3. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. E farò di te grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome. E sarai una benedizione e benedirò coloro che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E sarà benedetto tu e tutte le tue famiglie. Questa grande nazione che discese da Abramo per la potenza dell'Onnipotente si chiama Israele. Era l'unica nazione scelta da Dio. Ascolta Deuteronomio 7, da 6 a 8. Infatti, tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù. Attenzione! La lezione di Israele come popolo scelto non implica il rifiuto di altre nazioni. Lo sappiamo perché Dio Padre trattò le nazioni in quell'area del Medio Oriente in modo simile a come trattò Israele. Diede terra agli Ammoniti, ai Moabiti e agli Edomiti, nello stesso modo in cui aveva dato terra a Israele. Dio disse a Israeliti: non invadere e prendere la terra di quei popoli. Il commento di Alex Moyer afferma: in un certo senso non c'è davvero differenza tra Israele e qualsiasi altra nazione. È sempre il Signore a guidare la storia di ogni popolo, in ogni spostamento. Da questo punto di vista, non è un vantaggio speciale essere israelita piuttosto che filisteo o palestinese. C'è un solo Dio che decide per tutti da dove partire, quando lontano andare e dove fermarsi. Tuttavia, c'è una differenza significativa tra Israele e il resto delle nazioni. E sta nel fatto che Dio stabilisce un patto con loro. I figli di Israele stipularono un patto vincolante con Dio. La parte di Dio del patto è di fornire i tre P. Primo, la proprietà. Secondo, la prosperità. Terza, e posterità, cioè un gran numero di discendenti come le stelle del cielo e come la sabbia sulla riva del mare. La responsabilità di Israele era di testimoniare alla nazione come se fosse stata una teca di tesori. Ora, una buona teca di tesori richiama la tua attenzione. In Europa, quando visiti i castelli e gli edifici dei grandi re, li vedi in fondo al corridoio la luce nella teca che si illumini. Ci sono persone radunate intorno guardando dentro e la teca grida: venite, venite a vedere, guardate ciò che sto proclamando sul re e il suo regno. Chi era? Che cosa ha fatto? Ti avvicini e mentre procedi lungo il corridoio vedi i diamanti che brillano sulla corona, i gioielli pregiati sul scettro d'oro che ostentano autorità. Vedi il mantello, i vestiti e le pellicce più pregiati. Tutti gli oggetti ti affascinano e le targhe informative all'intorno della teca raccontano la storia di campagne militari e vittorie. Altri parlano del re come di un grande generale, un motivatore che infondeva negli uomini visione e impegno leale. Il re amava le sue truppe, fino a rischiare la morte per loro. Per dimostrare che i figli di Israele erano un'attraente vetrina, Israele doveva fare due cose, e leggiamo questo in Esodo 19:6. Israele deve diventare un regno di sacerdoti e una nazione santa. Santo significa essere separati per Dio. Devono vivere vite di moralità biblica, onestà e lode a Dio, distinguendosi dal mondo. Devono essere diversi dal mondo, ma non distanti da esso. Un regno di sacerdoti indica persona che comunica la verità di Dio alle nazioni del mondo. Sfortunatamente, la maggior parte di Israele non rappresentava Dio come lui aveva comandato. Invece di seguire Dio e di essere morali, Israele seguiva il popolo straniero con i suoi dei pagani, molto più di quanto seguisse Dio. Invece di attrarre le nazioni confinanti con la loro vita devota, con la completa devozione all'unico Dio, saggio e onnipotente, si comportarono come i pagani del mondo e vissero una vita di compromessa e impurità. Dio Padre per mezzo di Gesù cambiò la formula un'altra volta. Ha cambiato prima con Abramo e adesso faccio una svolta di nuovo con Gesù Cristo. La legge di Dio scritta su tavole di pietre ora sono cancellate. E Dio, attraverso Gesù, scrisse la legge di grazia sul loro cuore. Lo Spirito Santo, che scese una volta ogni tanto su una persona particolare, soltanto per un tempo temporaneo, adesso, con Gesù, scese dentro il cuore, attraverso lo Spirito Santo, per sempre. Lo Spirito Santo rimane con noi per sempre. Si supponeva che nell'Antico Testamento si fosse giustificati per le opere. La grazia doveva essere guadagnata e meritata, secondo alcuni che vivevano nel tempo del Vecchio Testamento. Ma nel Nuovo Testamento divenne molto chiaro che si è giustificato per fede, proprio come lo fu Abramo. E ora Dio Padre non vuole che noi siamo una teca di vetro che non si muove come Israele, ma una vetrina che muove, che agisce, che entra nella società. Proprio come Gesù Cristo mostrò ai suoi apostoli. Matteo 9,35 dice: Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Gesù, attraverso la grande commissione, disse: andate e fate discepoli di tutte le nazioni. La teca del tesoro di Gesù non era una cosa fissa, ma si muoveva. Gesù ora ha assunto la posizione di venire nel mondo per cercare e salvare chi è perduto. E li gridò: verrò da te, non vieni a me, ma io verrò da te e ti permetterò di vedere la differenza nella mia vita e di ascoltare un messaggio di salvezza e speranza invece uno di paura e dubbio. C'è speranza nel messaggio di Gesù. Siamo forti nella nostra fede, disciplinati per diventare più maturi e radicati nella parola? Siamo in grado di tenere la tenda aperta e luce accesa nella nostra bacheca del tesoro, affinché quelli che incontriamo vedano le nostre buone opere e glorifichino il Padre nostro nei cieli? Dio ha cambiato tutto, da essere una forza che non si muove, a essere una forza che va incontro a coloro che sono perduti e hanno bisogno di essere ritrovati dall'amore di Dio. Potresti essere l'unica luce che vedono, che possa mostrargli la strada verso Dio. Nella nostra chiesa in Colorado, il pastore ci ha insegnato a mettere in pratica i principi di un libro intitolato Sorprendere il Mondo. Il libro elenca 5 cose che noi dobbiamo mettere in moto sempre. Prima cosa che dobbiamo fare per essere una bacheca dei tesori che muova, e dobbiamo benedire qualcuno ogni giorno con le nostre parole, le nostre azioni. E dobbiamo far illuminare la luce nella stanza dove noi stiamo per benedire le persone che stanno intorno. Una parola positiva, una benedizione, un gesto, un sorriso. Dobbiamo benedire il mondo. Seconda cosa, dobbiamo mangiare con un non credente una volta a settimana. Non deve essere un pranzo completo, basta una colazione, una merenda, un espresso, cercando di entrare nella vita di uno che non conosce Gesù. Prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo imparare Cristo, dobbiamo essere gli imitatori di Cristo Gesù nelle nostre azioni e soprattutto direi attraverso le nostre parole. La quarta cosa, dobbiamo ascoltare lo Spirito Santo. Lui ci spinge, ci dirige. Qualche volta noi diciamo no, dobbiamo essere più ubbidienti a fare le cose che Lui ci spinge a farlo. E cinque, dobbiamo agire come un inviato di Dio del mondo. Dovunque tu vada, porta la tua bacheca dei tesori per fare risplendere il tuo mondo. Perché Dio è un Dio missionario e vuole che noi diventino missionari dovunque noi andiamo. Cosa c'è nella nostra teca di tesori? Ci sono forse i frutti di una vita dedicata più al mondo che a Dio? C'è più legno, fieno e stoppia nella nostra azione di quanto dovrebbe esserci? Le persone del mondo sono forse più infastidite dai nostri giudizi e delle nostre critiche che dal nostro amore per loro? Ma se le nostre teche dei tesori brillassero per chiunque incontriamo e gli oggetti in esse fossero composti dell'oro, che significa l'amore che noi abbiamo per Dio, dell'argento, che significa del vivere rettamente, e pietre preziose, che significa di avere amore per il prossimo come noi stessi, questi preziosi gioielli saranno rappresentati da una corona che getteremo ai piedi del nostro Dio in alta lode e santa adorazione. È un messaggio che sfida noi di far risplendere le nostre teche del tesoro. Preghiamo. Aiutaci, Padre. Per prima ti ringraziamo del fatto che la salvezza non è una cosa che noi possiamo meritare, acquistare o guadagnare. Non c'entra noi per quanto riguarda la salvezza. Tu, Padre, insieme con il Dio Gesù, con il potere dello Spirito Santo, ha intenzionato di fare le cose che noi non potevamo mai fare, di spargere il sangue che perdona i nostri peccati e attraverso il sangue e il debito pagato che calma e estingue l'ira di Dio, e noi siamo grati per questo fatto e dobbiamo avere confidenza e fede in quello che tu hai fatto per noi. E questo grande amore ci spinge, Padre, di essere persona che muove dappertutto il mondo in cui noi troviamo per glorificare e lodare te affinché le persone intorno a noi possono vedere le nostre buone opere e glorificare te che c'è nel cielo. Grazie Padre infinitamente per questa opportunità, nel nome di Gesù. Amen. Amen.